Signori, buongiorno. Per chi non mi conoscesse, sono Enzo Tioli, sono il vicepresidente nazionale dell'Unione e comunico ai signori che sono presenti che questo nostro incontro viene trasmesso via internet e quindi noi avremo anche un pubblico non presente in sala, che mi auguro sia numeroso e che spero ci possa seguire con interesse. Vorrei così, proprio perché siamo collegati in internet, ricordare il tema generale di questo nostro incontro. Siamo a Perugia e abbiamo iniziato lo svolgimento della quarta edizione del seminario che l'Unione Italiana Ciechi e degli ipovedenti dedica ai genitori di bambini con problemi visivi. Il tema generale del nostro incontro quest'anno è molto poetico, molto fantasioso e anche direi molto dinamico, per insegnare a volare il ruolo dei genitori nell'educazione all'autonomia e alla libertà. Ecco, questi due termini mi sembra che siano determinanti, l'autonomia e la libertà. Cioè nel momento in cui si educa un bambino che non vede, io credo che si debba tenere presente sì il fatto di fare in modo che egli possa superare tutte le difficoltà che gli derivano dalla mancanza della vista, ma soprattutto bisogna tenere presente che questo bambino ha il diritto di crescere come uomo, di crescere fra gli altri e quindi di essere libero, di esprimersi con tutte le potenzialità che la natura le ha dato. Compito dei genitori, semmai, è quello di migliorare di aiutarlo a migliorare queste potenzialità. Avremo poi una serie di relazioni che diciamo, illustreranno questo tema nelle sue diverse sfaccettature. E io vorrei, siccome abbiamo un programma molto nutrito, vorrei che cominciassimo abbastanza presto. Mi limito quindi a dire che dopo le prime due relazioni avremo un piccolo intervallo, poi ci sarà una serie di testimonianze da parte di giovani che con lo studio oppure nello sport hanno raggiunto dei risultati particolarmente significativi. Il nostro incontro continuerà, se ci resterà un momento di tempo, con un po' di dibattito. Durante il pomeriggio riprenderanno i lavori, ci saranno altre relazioni, coordinerà la sessione il preside professor Paschetta. E poi ci saranno lavori di gruppo. Ci saranno lavori di gruppo, cioè ognuno dei temi sviluppati dalle relazioni costituirà il tema di dibattito in sessioni parallele. I gruppi di lavoro saranno costituiti, io spero che siano molto partecipati, perché è da lì che poi noi ricaviamo aiuto, ricaviamo suggerimenti, ricaviamo indicazioni, eccetera. Mi pare che come inizio, come presentazione possa bastare qui, perché effettivamente io preferisco sentir parlare gli altri che non parlare io. Allora, la prima relazione che noi affronteremo riguarda una ricerca e una produzione di materiale operata dall'Istituto per Ciechi di Milano e ce la presenta, ce la introduce, diciamo così, il dottor Giancarlo Abba, che è il direttore scientifico dell'Istituto di Milano, e la illustrazione del materiale disponibile ci viene fatta dalla dottoressa Francesca Picardi, che è la responsabile del centro tiflologico di Assisi. La parola a Giancarlo Abba, allora,
Sono qua.
per cominciare. Grazie.
Riprendiamo la parte del discorso che non ripeteremo
Sì.
di ieri sera per chi non era presente e oggi invece ci concentriamo solo sull'aspetto materiale didattico. È avvenuto questo sostanzialmente. La grande importante produzione dell'Istituto dei Ciechi è stata messa insieme alla grande importante produzione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi. Sostanzialmente c'è un prodotto, una presentazione di un prodotto che in questo caso è un CD, giusto Lucio? È un CD. Un DVD, ecco, vedi mi sbaglio. Ecco, è un DVD in cui sostanzialmente gli insegnanti, questa è un'importante informazione per i genitori, gli insegnanti ma anche i genitori, possono sostanzialmente vedere elencato quello che è il materiale oggi esistente nel nostro paese e che riguarda l'aiuto, proprio il supporto, l'aiuto didattico che può essere dato ai bambini, ai ragazzi a seconda delle diverse fasce di età nella scuola. E quindi è un materiale sostanzialmente, che poi la dottoressa Piccardi vi presenterà, che proprio è inteso come un amico che accompagna, deve accompagnare, e questo materiale lo può anche, per alcuni aspetti, per alcune situazioni, alcuni tipi di materiale possono anche tranquillamente essere, come dire, conosciuti e utilizzati anche, sempre nella logica, diciamo, dello stare insieme, di cui si parlava ieri anche dai genitori. Questo apparato entra in una voce che noi chiamiamo tiflodidattica, perché crediamo molto in questo aspetto, crediamo molto in quello che è tutta una serie di indicazioni che possono essere date agli insegnanti, anche perché questi materiali, questi prodotti, voi sapete che tutti i bambini che vanno a scuola, dovrebbero innanzitutto trovare un insegnante che sa come si insegna e quindi che fa didattica. Oggi nella scuola abbiamo un po' un problema di questo tipo, che i libri di scuola, normalmente intesi, sono libri che dicono tutto: la premessa, il glossario, la spiegazione, la parentesi, l'esercizio, cosa fai tu, cosa fa l'insegnante. Praticamente l'insegnante oggi potrebbe quasi dire: da pagina 10 a pagina 14 ci vediamo fra un'ora, perché i libri dicono tutto. E qui però casca tutto, voglio dire. I nostri materiali didattici hanno il valore di essere e debbono essere operativi, e sono operativi, e sono fatti in modo tale, pensati in modo tale che il bambino ci possa mettere le mani sopra, e su questo mettere le mani sopra possa costruire un ragionamento, un pensiero, sviluppare la logica, eccetera, eccetera. Contengono quindi dei valori, diciamo, nel campo, nell'ambito della, come dire, della comunicazione, contengono diversi codici questi materiali. C'è quello orale, c'è quello dello scritto, c'è quello gestuale, riguarda a volte anche l'aspetto motorio, quello figurativo, quello sonoro, cioè possono essere considerati, a seconda anche della tipologia, da diversi punti di vista. Perché per avere che cosa poi come loro, diciamo, trasferimento? Quello di essere materiali operativi, va bene? Quelli materiali che arricchiscono l'esperienza, materiali che possono costruire anche il pensiero astratto, quindi materiali sui quali si possono veramente fare molte cose. Noi perché siamo grandi sostenitori, noi che ci lavoriamo, che ci abbiamo lavorato, grandi sostenitori della didattica? Perché se c'è una materia, se c'è una disciplina, questo lo dico sempre, anzi è quasi una non disciplina, che è bistrattata, che non esiste, che è sofferente nella scuola, è quella della didattica. È la parte sulla quale gli insegnanti reggono, potrebbero reggere al meglio il loro mestiere, e lì casca. Voi sentite mai parlare di didattica, anche a livello di mass media? Qualche cosa? No, non esiste. Si parla di tutto, ma del fare dell'operatività, perché la didattica spesse volte si risolve e viene risolta in quell'atto episodico del maestro bravo, creativo, intelligente, che in quel momento tira fuori quella faccenda lì ed è riuscito, e non si dà alla didattica un respiro più ampio come ci dovrebbe avere. Noi con questo lavoro pensiamo di dare sicuramente un contributo molto importante, perché questi materiali veramente vanno a dare, vogliono, tentano di dare, ecco, siamo un po' più modesti, quelle che sono delle indicazioni dell'operatività. Cioè l'insegnante, e lascio la parola alla dottoressa Piccardi, attraverso questi materiali didattici, quando lavora e opera con un bambino non vedente o ipovedente, al di là di ogni considerazione, è un po' meno solo. Adesso ti lascio la parola. Grazie.
Grazie, grazie, grazie Giancarlo.
Sì, buongiorno a tutti. Non mi presento, sono stata già presentata ampiamente. Allora, io vi parlerò quindi di questa, del materiale tiflodidattico e quindi di questo nuovo prodotto, di questo nuovo strumento che è una guida multimediale che si chiama Imparare con le mani. Come diceva il professor Abbe, è una raccolta di tutti i sussidi, di tutti i materiali didattici prodotti dall'Istituto dei Ciechi di Milano e dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Prociechi. Si tratta chiaramente di sussidi, penso che molti di voi già li conoscono, sono sussidi creati, appunto studiati, pensati nel rispetto delle capacità percettive ed esplorative dei bambini con minorazione visiva, quindi con l'intento di facilitare il loro processo di apprendimento. È una guida questa che nasce soprattutto dalla volontà di voler far conoscere ulteriormente questo patrimonio didattico, quindi nasce dalla stessa volontà che ha portato circa 10 anni fa alla nascita dei centri di consulenza tiflodidattica in Italia. Io sono la responsabile appunto del centro di Assisi, ma come quello di Assisi ne esistono appunto molti altri in Italia, che hanno appunto, diciamo, in merito al materiale didattico, si sono configurati nel tempo, nel territorio, come un punto di riferimento significativo. Questa guida è, diciamo, per gli operatori del settore potrà essere uno strumento di consultazione, rapido ed immediato. Per tutti comunque potrà essere uno strumento, non soltanto di informazione in merito a tutto ciò che esiste, ma anche proprio di formazione, perché per tutti i sussidi vengono definiti, quindi non ci troviamo di fronte ad un semplice elenco, ad un semplice catalogo, poiché per tutti i sussidi vengono definite le indicazioni operative, le finalità e gli obiettivi. Quindi adesso io vi illustrerò un po', entrando nel merito di alcuni sussidi, come è strutturata questa guida multimediale. Dal menu principale possiamo diciamo, accedere alle diverse sezioni della guida. Ci sono delle indicazioni didattiche, no, nel menu principale ci sono delle indicazioni didattiche proprio sull'uso, su come deve essere usato il materiale, in quali contesti. Ci sono diversi indici di consultazione e ci cioè sono informazioni su dove il materiale può essere ordinato. Chiaramente tra i vari indici per consultare appunto il materiale, l'indice tematico è quello che ci consente una ricerca strutturata sia per aree disciplinari sia per sussidi operativi. Qual è brevemente la differenza? Cioè i sussidi delle diverse aree disciplinari, quindi l'area linguistica, logico-matematica, scientifica e quant'altro, sono degli strumenti per l'apprendimento, per la cognitività, cioè sono gli strumenti attraverso i quali il bambino arriva ad apprendere, diciamo, quelli che sono i contenuti delle programmazioni curriculare, ma anche delle sue proprie funzioni specifiche, percettive e cognitive e psichiche. Cioè, nel senso, il bambino con i sussidi dell'area logico-matematica non impara soltanto a selezionare e classificare serie aree, ma impara anche la coordinazione bimanuale, la capacità di analisi tattile, di discriminazione e quant'altro. I sussidi operativi invece sono gli strumenti indispensabili attraverso i quali il bambino può operare, quindi strumenti per scrivere, per disegnare, per svolgere i calcoli. L'aspetto interessante di questa guida, come vi dicevo prima, è che per ogni sussidio è stata predisposta una scheda didattica con l'intento di offrire il maggior numero di informazioni possibili. Apriamo ad esempio una scheda relativa ad un sussidio operativo per il disegno che si chiama Piano in gomma. E vediamo com'è strutturata la scheda. Ogni scheda praticamente si presenta. Piano in gomma? Sì. Il piano in gomma piccolo, grande, vabbè, ci sono diversi modelli, no? Allora, nella parte centrale della scheda diciamo che c'è l'immagine del sussidio e la relativa descrizione. E in alcune schede, come in questo caso, è possibile attivare anche un video che mostra in pratica la tecnica di base di utilizzo dello strumento. In questo caso vediamo che il piano in gomma è un piano appunto ricoperto da uno strato di gomma su cui viene fissato un foglio plastificato trasparente e quindi con una penna biro preferibilmente senza inchiostro, se noi andiamo a disegnare esercitando una certa pressione la carta si increspa, quindi il risultato è immediatamente percepibile al tatto, quindi è un risultato, un disegno in rilievo. La scheda ci offre anche altre informazioni, ad esempio nella zona in alto vediamo indicata la fascia di età, ma questa ha un valore chiaramente indicativo perché la scelta del sussidio non può dipendere, no, dall'età anagrafica del bambino, ma deve dipendere da quelle che sono le sue competenze, le sue abilità e gli obiettivi, dagli obiettivi che noi vogliamo perseguire. Troviamo indicata la modalità di utilizzo, la tipologia del materiale, l'ente produttore, ma l'aspetto più importante è l'indicazione di tutti gli obiettivi operativi, percettivi, cognitivi e quindi linguistici che questo sussidio e tutti gli altri sussidi ci consentono di raggiungere. Come vediamo sono molti, quindi è un sussidio questo, il piano in gomma, che può essere utilizzato per il disegno espressivo, per il disegno geometrico, per la rappresentazione grafica dei percorsi spaziali, quindi è un sussidio insomma indispensabile attraverso il senza il quale il bambino non potrebbe operare. E come questo sussidio, non tutti i sussidi operativi e molti dei sussidi diciamo delle aree disciplinari sono essenziali ai fini della didattica. Personalmente credo che su questo concetto, cioè su quanto i sussidi siano importanti nella didattica, nell'educazione del bambino con minorazione visiva, credo che oggi esista una discreta consapevolezza, cioè nel senso che è chiaro che non possiamo generalizzare, però per quanto riguarda la mia realtà, cioè quindi per la mia esperienza, posso dire che nella mia realtà territoriale molti degli utenti del centro di consulenza di floridattica di Assisi hanno a disposizione un corredo di sussidi soddisfacenti. Ciò non significa che questo garantisce poi una vera e propria integrazione, però chiaramente è diciamo un aspetto importante, no? Ritengo invece che si debba ancora maggiormente lavorare su altri concetti, su altri aspetti, cioè innanzitutto sul fatto che l'azione educativa dovrebbe prevedere accanto ai sussidi tiflodidattici anche sussidi strutturati comuni, adattati alle capacità percettive dei bambini con minorazione visiva. Un aspetto interessante dei sussidi tiflodidattici, quindi dei sussidi che nascono per i bambini con minorazione visiva, è che molti di questi possono essere condivisi anche dai bambini vedenti. E facciamo un esempio, uno è l'alfabetiere. L'alfabetiere è un sussidio che nasce chiaramente per un bambino non vedente, però per le caratteristiche di questo materiale, per gli obiettivi che chiaramente intende perseguire, è un sussidio condivisibile da tutti, perché le schede, è costituito chiaramente da una serie di schede relative alle lettere dell'alfabeto, ma tutte le lettere dell'alfabeto sono scritte sia in braille che in nero, cioè nel nostro alfabeto. Quindi ne consente la decodificabilità a tutti i bambini. Chiaramente potrebbe, nel momento in cui in classe c'è un bambino non vedente, questo potrebbe essere l'alfabetiere da appendere in aula per tutti i bambini. Come questo, ce ne sono altri di sussidi condivisibili, pensiamo alle carte geografiche colorate a incastro, che sono anche esposte qui fuori. Cioè sono dei sussidi, insomma, che possono essere condivisi, nascono per i bambini con minorazione visiva, ma possono essere condivisi da tutti. È vero anche l'inverso, cioè esistono dei sussidi strutturati comuni che potrebbero essere adattati per bambini con minorazione visiva. Però mentre non è impegnativo far condividere materiali strutturati tiflodidattici a tutti i bambini, perché materiale comunque già pronto e già costituito, è in effetti faticoso e impegnativo far condividere dei materiali comuni ai bambini non vedenti, perché, o addirittura costruirne ex novi, cioè comunque è necessario un adattamento a quelle che sono le capacità percettive del bambino non vedente o del bambino ipovedente. E questo è strettamente connesso a quella che è la disponibilità, la buona volontà, la capacità di inventiva degli educatori. È vero che nella scuola odierna manca talvolta, manca il tempo, no? Cioè, non c'è il tempo forse a sufficienza per operare concretamente, quindi per preparare del materiale specifico. Però è anche vero che spesso la necessità di ricorrere a un sussidio, a una scheda in rilievo, a un materiale specifico, insomma, nasce anche da una situazione contingente, per cui l'educatore dovrebbe anche saper operare concretamente, preparare del materiale, inventare del materiale, proprio per consentire al bambino di apprendere, insomma. Un altro aspetto importante è che l'intervento educativo dovrebbe prevedere delle concrete e dirette esperienze nell'ambiente reale. Questo perché? Perché non dico nulla di nuovo, cioè le esperienze concrete nell'ambiente di vita rappresentano una fonte inesauribile di apprendimento, sono un'opportunità di crescita fondamentale. Spesso invece, cioè purtroppo, nell'orario scolastico viene lasciato diciamo a queste esperienze soltanto un minimo spazio. Per questo è importante che allora le ore extrascolastiche non vengano dedicate soltanto allo svolgimento dei compiti, ma anche a delle attività, delle abilità, delle esperienze concrete e dirette che possano arricchire il bambino. Ci sono, diciamo, un altro aspetto che volevo sottolineare è che i sussidi tiflodidattici, inoltre, non devono essere considerati esclusivamente come strumenti di apprendimento curriculare, per cui nell'utilizzo nell'ambito familiare, il loro utilizzo in ambito familiare non deve essere relegato e confinato, direi, sempre e soltanto al momento dello studio per apprendere ed imparare. Cioè con i sussidi è possibile anche apprendere e imparare attraverso il gioco, attraverso momenti di condivisione, attraverso esperienze concrete. Facciamo un esempio ritornando al piano in gomma, cioè se io con il mio bambino, cioè se andiamo a fare una passeggiata con il bambino per andare al supermercato, andare al parco, se noi strada facendo facciamo conoscere il percorso al bambino non vedente, gli facciamo toccare ciò che è possibile, ciò che magari potrebbe suscitare la sua curiosità, poi tornando a casa lo potremmo anche coinvolgere nel fare un disegno sul piano in gomma dell'esperienza vissuta, quindi può essere l'albero che ha toccato, il percorso che ha svolto, oppure lo scivolo su cui si è arrampicato. Cioè in questo caso il sussidio, il piano in gomma, diventa sì uno strumento di apprendimento, ma lo diventa in seguito ad un'esperienza concreta che abbiamo vissuto insieme, in seguito ad un momento di condivisione, quindi in seguito appunto ad un'attività che forse lo ha divertito e noi lo dobbiamo e lo possiamo proporre come un gioco, facendo sentire anche il nostro coinvolgimento, cioè nel proporre le attività ai bambini con migliorazione visiva dovremmo anche, cioè è fondamentale il coinvolgimento dell'adulto, un coinvolgimento che il bambino appunto con deficit visivo percepisce anche dal tono della nostra voce. Per il bambino minorato della vista la voce, la parola esprime un sentimento, un'emozione, una condivisione e sostituisce la mimica, per cui se noi nel proporre un'attività magari usiamo anche un tono che è partecipativo, comunicativo, coinvolgente, forse il bambino vivrà quell'attività con un'attesa, con una gioia e con un desiderio maggiore. I sussidi quindi possono essere considerati degli strumenti di apprendimento non soltanto di contenuti curriculari, ma anche di abilità e di competenze che sono fondamentali e importanti per la sua autonomia e per la crescita umana e culturale del bambino. E vi riporto solo due esempi, uno per l'area logico-matematica e uno per l'area linguistica. Per l'area logico-matematica vi vorrei parlare di un sussidio che si chiama le sequenze logico-temporali. Allora, questo è un sussidio che è costituito da una serie di schede, illustrate chiaramente in rilievo, che devono essere ordinate in base a dei criteri logico-temporali, no? Una serie è quella che vedete nelle immagini, cioè riguarda il bambino che si veste, è costituita da 6 schede, quindi il bambino li deve ordinare in sequenza, ad iniziare dalla prima scheda, quella in cui il bambino rappresentato è completamente nudo, fino ad arrivare all'ultima, quella in cui è completamente vestito. Poi le altre serie di questo sussidio riguardano ad esempio l'albero nelle quattro stagioni, il tempo atmosferico che cambia, quindi dal sole alla pioggia. Ora, queste sono delle esperienze che il bambino può e deve svolgere direttamente e personalmente prima di arrivare ad utilizzare questo sussidio. Cioè, del resto, le attività nella vita quotidiana che comportano, che promuovono delle azioni logico spazio-temporali sono molte, cioè non solo il vestirsi, ma pensiamo a lavarsi le mani, lavarsi i denti, farsi una spremuta, lavare un giocattolo o vestire una bambola. E sono delle esperienze importanti perché le conoscenze acquisite dal bambino attraverso queste esperienze dirette e concrete faciliteranno poi nel momento in cui va ad utilizzare questo sussidio quello che è l'apprendimento, la concettualizzazione, cioè l'interiorizzazione di questo concetto di spazio, di tempo e di ordine. Quindi io attraverso il sussidio poi vado a verificare se il bambino, attraverso le sue esperienze dirette e concrete, ha appreso questo concetto di spazio, di tempo e di ordine, se sa mettere in sequenza. Impara il bambino con il sussidio strutturato a riconoscere e ad identificare l'immagine, impara ad associare un'esperienza che è rappresentata alla sua esperienza personale. Quindi in questo caso il sussidio strutturato è sì uno strumento di apprendimento, ma è anche uno strumento di verifica di quelle abilità e di quelle competenze che il bambino ha acquisito direttamente e personalmente facendo appunto le sue esperienze nella vita quotidiana, che sono delle esperienze, vi dicevo, fondamentali anche per la sua autonomia. Per quanto invece riguarda l'area linguistica, vi vorrei parlare dei libri tattili, quindi del valore della lettura, del valore del racconto ad alta voce, come ha già sottolineato ieri il professor Abba nel suo intervento. I libri tattili in questa sezione, nell'area linguistica, sono molti, cioè sono dei libri, molti dei quali si rivolgono ai bambini della scuola dell'infanzia, e c'è una serie di questi libri che si chiama Riguarda Ruvidino, un personaggio, appunto questo personaggio che è rappresentato da un quadratino in rilievo ricoperto da una tessitura ruvida. E le varie avventure di questo personaggio avvengono in piscina, a scuola, in montagna, ai giardini, al parco, insomma in degli ambienti familiari che il bambino può associare alla propria esperienza personale. Ruvidino ai giardini appunto racconta un po' le avventure di Ruvidino e dei suoi amici appunto mentre vanno ai giardini, quindi mentre fanno i giochi che comunemente si fanno ai giardini, cioè la giostra, lo scivolo e quant'altro. E le immagini tattili mostrano appunto queste situazioni. Ora, il bambino non vedente, o ipovedente, insomma, il bambino che tocca ed esplora le immagini mentre il papà o la mamma racconta la storia, che cosa impara? Impara non soltanto ad identificare, a riconoscere le situazioni rappresentate, impara ad associare quell'esperienza che è rappresentata alla sua esperienza personale. Comincia ad identificare quello che chiamiamo simbolo iconico, cioè questo personaggio rappresentato con un quadratino, quindi un simbolo che sta ad identificare in sostanza qualcos'altro. Il bambino, sfogliando il libro e quindi interagendo anche con le attività che il libro può proporre, ci sono dei libri tattili in cui il bambino è chiamato ad aprire, a chiudere, a tirare, a girare, sono tutte delle attività che potenzieranno le sue capacità di motricità fine. Ma la cosa più importante è ascoltare la storia, cioè il bambino che ascolta la storia, che prova poi a raccontarla, a ricordarsi la successione delle sequenze narrative, sono tutte delle attività che potenzieranno non solo le sue capacità mnemoniche, ma anche le sue capacità lessicali, cognitive ed immaginative. Il libro quindi è forse il più importante strumento di apprendimento e di crescita umana, proprio perché la lettura è uno strumento di crescita umana e personale. Imparare a leggere del resto è un processo di sviluppo che comincia fin dalla nascita, che può essere influenzato positivamente, molto positivamente, dal coinvolgimento dei genitori. Sentir leggere ad alta voce il papà o la mamma è un fattore importante, importantissimo nel promuovere il bambino a diventare un buon lettore, cioè una persona che amerà leggere, che avrà la voglia, l'interesse, la curiosità di conoscere. Per cui sono da privilegiare assolutamente in famiglia tutti quei momenti in cui il bambino, in cui può essere coinvolto, si può coinvolgere il bambino attraverso dei libri che possono essere raccontati, toccati, esplorati e scoperti. E magari come, anche stando accoccolati sul divano o sul letto la sera prima di dormire, cioè anche il momento ambientale, il contesto diventa importante. Perché il desiderio di leggere non è un sentimento che nasce spontaneamente, cioè sono del sentimento, è un sentimento che può, che noi adulti dobbiamo e possiamo alimentare fin dalla più tenera età e senza per questo avere delle particolari competenze pedagogiche. In merito ai libri tattili, poi ricordo brevemente soltanto un progetto europeo che è il Tactus, progetto che è nato alcuni anni fa, proprio per la promozione, la diffusione e l'ideazione dei libri tattili per l'infanzia, e alcuni esempi del Tactus sono appunto esposti anche qua fuori, proprio per significare che insomma il libro è comunque il libro sensoriale, quindi è uno strumento importante quale fonte imprescindibile di conoscenza, di condivisione, di gioco e quindi di integrazione sociale. In merito al valore della lettura, c'è una casa editrice di Firenze che è la Fatatrac, che pubblica dei racconti per bambini e una collana di questi racconti, che si chiama Gli Ottagoni Junior, è rivolta proprio a bambini ipovedenti e quindi sono dei libri, dei piccoli racconti scritti a caratteri ingranditi. E questa casa editrice, la Fatatrac, ha realizzato dei bellissimi poster. Proprio sul valore della lettura, sono dei poster molto colorati, con immagini molto significative, ma con delle frasi che sono emblematiche. Cioè, alcuni di questi poster recitano: chi legge viaggia con la mente, chi legge ha sete di sogni, chi legge vola alto, chi legge spicca il volo. Sono delle frasi che ci riportano, che mi hanno riportato personalmente al titolo di questo convegno, no? Per insegnare a volare. E io credo che in effetti la lettura, intesa come desiderio, come voglia, come curiosità di conoscere, possa essere considerata forse lo strumento più importante, comunque insostituibile, con cui noi adulti possiamo insegnare a volare, non soltanto ai bambini, ma anche ai nostri ragazzi, perché la conoscenza non ha età in fondo. E quindi possiamo insegnarli a volare, ma proprio volare nel senso di viaggiare con la mente. Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie Francesca.
Volevo chiudere l'intervento con una poesia, posso leggere?
Sì. Certo che ce la legge la poesia. Comunque brava, complimenti.
Grazie. No, volevo chiudere questo intervento leggendovi una poesia che a me ha colpito molto, forse alcuni di voi già la conoscono, ma magari altri no. È una poesia che è stata scritta da una giornalista, scrittrice americana che si chiama Irma Bombeck e si intitola Una mamma speciale. Molte donne divengono madri per caso, alcune per scelta, poche a causa di pressioni sociali, un paio per abitudine. Quest'anno quasi 100.000 donne diventeranno madri di bambini disabili. Vi siete mai chiesti come vengono scelte le madri dei bambini disabili? In qualche modo mi pare di vedere Dio osservare dall'alto la terra mentre sceglie i suoi strumenti di propagazione con cura e determinazione. Mentre osserva, Dio istruisce gli angeli che prendono nota in un grande registro. A Beth Armstrong un figlio, santo protettore Matteo. A Marjorie Forrest una figlia, santa protettrice Cecilia. Infine Dio dice un nome ad un angelo e sorride. A lei date un bambino disabile. L'angelo curioso chiede: perché proprio a lei, Signore? È così felice. Esattamente, sorride Dio. Potrei dare un bambino disabile ad una madre che non è felice, che non sappia ridere? Sarebbe crudele. Ma ha pazienza, chiede l'angelo. Non voglio che abbia troppa pazienza, altrimenti annegherà in un mare di autocommiserazione e disperazione. Una volta superati lo shock e il risentimento se la caverà. Oggi l'ho osservata, a quella considerazione di se stessa e quell'indipendenza così rare necessarie per una madre. Vedi, il bambino che sto per darle ha il proprio mondo e lei dovrà farlo vivere nel suo mondo e non sarà facile. Ma signore, io penso che non sia nemmeno credente. Dio sorride, non importa, posso porvi rimedio, questa è perfetta, è anche sufficientemente egoista. L'angelo sussurra, è egoista ed è una virtù. Dio scuote la testa. Se non potrà occasionalmente separarsi dal bambino, non sopravviverà mai. Sì, questa è una donna che benedirò con un bambino imperfetto. Lei ancora non lo sa, ma è una donna da invidiare. Non darà mai per certo ciò che le verrà detto. Non considererà mai un passo qualcosa di ordinario. Quando il suo bambino dirà mamma per la prima volta, sarà presente ad un miracolo e lo saprà. Quando descriverà un albero o un tramonto al suo bambino cieco, li vedrà come poche persone hanno visto le mie creazioni. Le concederò di vedere chiaramente le cose che vedo io, l'ignoranza, la crudeltà, il pregiudizio, e le permetterò di passarvi sopra. Non sarà mai sola, io sarò al suo fianco ogni minuto di ogni giorno della sua vita, perché lei starà facendo il mio lavoro. E quale sarà il suo santo protettore? Chiede l'angelo con la penna posata a mezz'aria. Dio sorride, uno specchio le basterà. Grazie.
Bravo. Grazie, veramente. Questa è una bellissima poesia. Dio, è vero che il
Sì,
pensiero della Divina Provvidenza è proprio imperscrutabile,
infatti.
eh? Va bene. Ecco, volevo dire a proposito di coppie, allora visto che è stato chiesto da qualcuno, è stato chiesto di avere Gennariello. Gennariello è forse la più antica pubblicazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che ancora sopravvive. Infatti è stato donato come dono di Natale il 25 di dicembre del 1925 ai bambini ciechi dell'Istituto di Firenze. Si può avere in due edizioni, l'edizione Braille per il bambino che non vede e l'edizione a caratteri ingranditi per il bambino ipovedente, così anche i genitori possono leggere insieme al bambino. Lo potete richiedere, basta che segnaliate il vostro nome alla segreteria del convegno, vi sarà fatto arrivare gratuitamente, ovviamente, no? Poi volevo parlarvi di un'altra iniziativa. L'ho vista questa mattina, la sezione di Brescia ha realizzato una meravigliosa brochure sull'intervento precoce presso le famiglie e i bambini che non vedono. Questo credo che lo dobbiate chiedere, se lo volete, alla sezione di Brescia. Non vi so dire quanto vi chiedono, ma probabilmente non molto. In ogni modo è una cosa che vale la pena perché è veramente bella, è fatta veramente bene. Quindi se diciamo, siete interessati alla cosa, fatelo perché tutto sommato quante più informazioni abbiamo, tanto più facile sarà il lavoro che possiamo svolgere come genitori. Bene, a questo punto io direi che diamo inizio al programma che era stato previsto per la mattinata e che abbiamo momentaneamente sospeso perché ieri sera non siamo riusciti a concludere. L'attesa del sottosegretario ci ha fatto diciamo così, ritardare l'inizio dei lavori. Allora, disabilità visiva e genitorialità consapevole, un tema molto impegnativo, devo dire la verità. Genitorialità consapevole, cioè ogni genitore, penso, spero, credo, debba essere consapevole, però il fatto di essere genitori di un bambino che non vede probabilmente, anzi sicuramente richiede una consapevolezza maggiore perché il bambino che non vede, quantomeno in determinate circostanze, ha più bisogno del nostro intervento e un intervento che deve essere mirato, un intervento che deve essere praticamente finalizzato a degli scopi ben precisi. Sempre tenendo presente quello che ci diceva ieri sera il professor Abba, che tutto sommato anche il bambino che non vede è un bambino con il diritto di giocare, di crescere, di essere allegro, di stare contento, come tutti gli altri bambini di questo mondo. Questa relazione, direi, piuttosto impegnativa, è affidata ad una relatrice, anche abbastanza eccezionale, direi del tutto eccezionale, è la professoressa Roberta Caldin, che è del Dipartimento di Scienze dell'Educazione della Università di Padova. Professoressa Caldin, a lei la parola.
Buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qui con voi, per me è la prima volta e come tutte le prime volte, ma forse anche le seconde e le terze, sono emozionata di essere qui oggi, anche perché mi è stato davvero dato un tema estremamente impegnativo. Non so se questo rientra in quella strana predisposizione di cui diceva la responsabile del centro di Assisi, per cui a volte si danno i pesi anche a seconda poi di chi li può portare. Questo mi piace perché vuol dire che mi si considera una che ha le spalle larghe e che riesce,
Dal punto di vista quello lì sì, senz'altro.
a portare qualche peso. Io sono docente di pedagogia speciale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova e mi occupo anche di disabilità visiva. Abbiamo pubblicato l'anno scorso con la casa editrice Erickson un testo che si chiama Percorsi educativi nella disabilità visiva, dove cerchiamo di recuperare non solo la parte didattica, che giustamente è stata rilevata essere anche abbastanza carente, ma direi soprattutto il senso pedagogico delle iniziative che si fanno rispetto ai bambini e ai ragazzi con disabilità. Abbiamo anche un convegno molto interessante, non so se l'ha già detto
No.
professore, che terremo la prossima settimana a Padova, in collaborazione appunto con realtà territoriali come ovviamente l'Unione Italiana Ciechi, e che riguardano un po' queste collaborazioni avviate da molto tempo, anche grazie a delle amicizie personali saldissime, quella con Angelo Fiocco è per me la più interessante, e che riguarderà appunto la disabilità visiva, l'università, il territorio e poi anche la sicurezza stradale per le fasce più deboli dell'utenza. Quindi ho fatto un po' di pubblicità. Siete
Grazie.
tutti invitati ovviamente a venire in un posto splendido che è Villa Contarini a Piazzolo sul Brenta, alla periferia di Padova. Bene, dicevo appunto che la relazione che mi è stata assegnata è estremamente complessa e direi che è anche difficile da dire in poco tempo, però si può provare a dare qualche elemento. E io partirei proprio per vedere com'è possibile dire qualcosa che possa essere anche utile, questo ovviamente nella mia testa, poi non è detto che corrisponda alle vostre aspettative. Direi di partire proprio da questa idea della genitorialità, della consapevolezza, della genitorialità e della disabilità visiva. Ho bisogno ovviamente di riferirmi a qualcuno che è molto più bravo di me in queste cose. Mi piacerebbe molto alzarmi alla mattina e avere delle idee originali come certi grandi, ma insomma questo non mi succede, allora mi appoggio anch'io e partirei per esempio da quello che ci insegnava qualche anno fa il grande Bruno Bettelheim, proprio a proposito della genitorialità. Lui era molto attento a tutte queste formazioni che si andavano a fare in giro per i genitori e si chiedeva una cosa che secondo me gli universitari si chiedono meno, ed è per quello che bisogna andare poi a chi invece opera sul campo. E lui diceva esattamente questo: intanto che si diventa genitori, voi direte è una cosa scontata, ma insomma è interessante che ce lo dica anche qualcuno di autorevole, solo sul campo, cioè in situazione. Si impara a fare i genitori facendo i genitori, non c'è nessun altro modo per imparare questa cosa. Ma lui appunto diceva, cos'è che può servire ai genitori? Davvero serve l'esperto che dice alcune cose, dà le indicazioni, dà qualche ricettina, insomma, imbrogliando, perché poi in educazione non è che esistano grandi ricette, o serve qualcos'altro? E lui scriveva questa cosina qui, piccola, poche righe, ma diceva delle cose interessanti. Diceva, il genitore deve risolvere i problemi via via che gli si presentano e deve risolverli a modo suo. Altrimenti la soluzione non andrà bene né per il bambino né per lui, non lo farà sentire a posto con se stesso. Quindi diceva l'unica cosa che possiamo fare è provare a metterci come genitori nelle situazioni dei nostri figli, immaginando che cosa in quel momento vorrebbero che noi facessimo. Oppure ricordando, quando è possibile, quello che noi, quando eravamo giovani o ragazze o bambini, ci sarebbe piaciuto avere in quel momento. Questa parte, che potrebbe anche sembrare molto semplice, è ovviamente un po' caricata nell'ambito della disabilità visiva, perché per un genitore, per esempio, vedente, è più complicato rimettersi nei panni di un bambino vedente o ipovedente e immaginare che cosa potrebbe essergli utile. Ma ci interessa perché ci dà un'indicazione di come possiamo provare a proseguire e imparare a trovare delle strategie educative che ci vanno bene. E questa è la parte che direi che è più legata al ragionamento, cioè ci invita un po' a ragionare il grande Bettelheim, cioè a utilizzare uno strumento razionale, che è importante ma non è assolutamente l'unico. Tanto è vero che poche righe più avanti, in questo testo stupendo, dell'88, la traduzione italiana, che è un genitore quasi perfetto, più avanti dice, a mio avviso, il compito più importante del genitore è imparare a intuire, e già su un altro piano, non è più sul piano razionale, con il sentimento, il senso che possono avere le cose per suo figlio e comportarsi di conseguenza. In questo modo farà ciò che è più utile per entrambi e inoltre renderà più profondo e positivo il loro rapporto. Bettelheim si è già spostato, cioè dice abbiamo bisogno del ragionamento per pensare e immedesimarci in alcune situazioni, ma la conoscenza non è sufficiente. Ci serve un altro strumento, uno strumento che non è più di carattere razionale. Invece ci serve il sentimento delle cose. Il sentimento è quella dimensione che in qualche modo ci permette di andare non alla conoscenza dei figli, che può essere interessante ma fin là, ma alla comprensione dei figli, che è l'unica cosa che possono fare i genitori e che non può fare un esperto. Perché l'esperto potrebbe essere anche bravissimo e sapere tanti, conoscere a memoria tanti manuali di pedagogia speciale, ma poi se manca di questa dimensione della comprensione che va oltre la razionalità, tutta quella conoscenza non gli serve assolutamente a niente. Ovviamente queste due dimensioni sono estremamente in conflitto tra di loro. Per esempio, in ambito di disabilità spesso gli studiosi scrivono, appunto, non so, da un punto di vista delle autonomie o dello spiccare il volo, molto frequentemente la testa, cioè quello che sappiamo, è che per esempio i figli dovrebbero andarsene, dovremmo aiutarli un po' a migrare all'esterno. Il cuore invece, la parte meno razionale, dice no, no, è meglio che stia qua vicino a me, è meglio che io lo protegga e faccia una serie di cose. Questa conflittualità che potrebbe sembrare così, diciamo, gratuita e talvolta poco fruttuosa, in realtà è proprio il senso dell'educazione. Tanto è vero che l'aveva ben capito la grandissima Anna Freud, che essendo una grande, scriveva le cose più complicate con un linguaggio semplicissimo. E lei aveva capito tutto dell'educazione. Tanto è vero che in un libretto che riportava le conferenze per insegnanti e genitori che lei aveva fatto ancora negli anni 30. A un certo punto scrive: quello che noi chiamiamo il genitore buono, vedete, non dice perfetto, non lo diceva neanche Winnicott, non lo diceva neanche Bettelheim, o utile negli anni in cui si educa, il genitore che può dare al bambino o al ragazzo un'assistenza discreta ma costante per il superamento delle angosce, non dice per l'annullamento delle angosce, per il superamento delle angosce, delle crisi e dei conflitti che si vanno succedendo, così che egli non si arresti a nessuno stadio dello sviluppo, ma possa passare a quello successivo, talvolta solo da un problema all'altro e da un conflitto al conflitto successivo. Ma in fin dei conti questa è la vita. Cioè lei ci dice, guardate bene che educare significa passare da un conflitto a un altro, per tutta la vita. Non è che noi a un certo punto non abbiamo più conflittualità, potremmo averne di altri tipi in maniera ridotta, ma questo è proprio il senso dell'educare. Quindi queste due dimensioni che noi possiamo trovare, per esempio, nelle situazioni legate all'autonomia, per esempio, dei nostri figli, questa conflittualità tra quello che ci dice la dimensione razionale e quello che ci dice il sentimento, la comprensione, sono sempre presenti. Il nostro compito non è quello di pensare di annullare i conflitti, ma è quello di starci dentro e di vedere di elaborarli. C'è una bella testimonianza che ci fa la Daniela Carbonetti, che è una mamma che ha scritto insieme a suo marito Vivere con un figlio down, un nostro figlio down diventa grande, che a un certo punto sulle autonomie fa una precisazione molto interessante e dice: proprio per il particolare tipo di dipendenza che si instaura con i nostri figli, ci è difficile essere da soli promotori di questo passaggio all'autonomia. L'intervento degli insegnanti e degli operatori in questa direzione può essere di notevole aiuto per la famiglia, disposta a creare con loro un'alleanza di lavoro. La mia presenza materna spesso suscita in lui, lui è Guido, il primo genito down, il bisogno di delegarmi determinati compiti che però, come so, parte razionale, è in grado di svolgere da solo. Esiste cioè una discrepanza tra ciò che sa fare e ciò che delega a me. Vuol dire che molto frequentemente i figli hanno delle autonomie reali o potenziali che sono di gran lunga superiori a quello che ci fanno vedere. Ed è su questo che noi possiamo intervenire e possiamo ovviamente lavorare. Chiaramente, dicendoci che noi di fatto presidiamo alla conflittualità, presidiamo a queste dimensioni che possono sembrare contraddittorie, di fatto questi studiosi ci dicono che in realtà nella relazione educativa noi facciamo un percorso di coevoluzione, cioè cresciamo insieme noi e i nostri figli, non è che crescono solamente loro, non è che cresciamo solamente noi, ma cresciamo insieme. E questa è la cosa, direi, più interessante, perché vuol dire che noi abbiamo una possibilità di imparare anche noi a nostra volta e di spiccare un altro volo anche noi insieme con i nostri figli. Ovviamente per fare questo, forse una delle pochissime indicazioni che sono davvero fondamentali in educazione, pochissime sono quelle fondamentali, forse credo che questa sia una di quelle, riguarda il fatto che nella relazione educativa noi abbiamo sempre un piano simmetrico, cioè paritario, nel quale siamo tutti portatori di bisogni, di progetti, di sogni, per esempio. Oppure rappresentiamo un valore, siamo un valore, possiamo anche dire, però esiste sempre un piano asimmetrico, cioè non paritario, che è proprio il piano nel quale c'è un adulto educatore che in qualche modo orienta, fa da traino rispetto al minore. Questo non è perché Essere sul piano asimmetrico, non paritario, sia semplicemente un onore. In realtà è un grande onere, perché sta a dire che siamo noi primariamente responsabili di questa relazione educativa. Cioè, è dire all'adulto, guarda che nella relazione educativa la responsabilità primaria dell'educare è proprio la tua. Anche se questo piano non paritario, questa asimmetria, ha al suo interno una clausola fondamentale, e la clausola è che la asimmetria, cioè che questo piano non paritario, mano a mano che si cresce, deve in qualche modo estinguersi, cioè che il compito educativo deve un po' alla volta scemare, diventare meno rilevante, fino a quando possiamo avere dei figli grandi che a loro volta possono educare qualcun altro. Quindi, per esempio, educare allo stesso modo, mantenere una relazione educativa con un figlio di 3 anni abbastanza simile a quella con un figlio di 30 anni, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Vuol dire che la dipendenza non si è evoluta in una forma di indipendenza e di autonomia per il figlio. Questo direi che forse è una delle cose più interessanti dell'educare. Ci richiama, non è tanto, come posso dire, semplice come dimensione, perché ci richiama per esempio al fatto che anche all'interno dell'educare, adesso dico una cosa poco popolare, però bisogna educare con modalità educative molto contenitive, rassicuranti, legate alla soddisfazione del bisogno, ma con altrettante modalità emancipative legate per esempio all'esperienza della frustrazione, legate per esempio all'esperienza della regola, delle norme, dell'uso del pensiero critico e chi più ne ha più ne metta. Queste modalità contenitive, rassicuranti potremmo chiamarle, che conoscono in alcune fasi della vita di un bambino o di un ragazzo per esempio un loro massimo, quando il bambino è molto piccolo, per esempio, devono essere sempre accompagnate anche da delle modalità emancipative. Un esempio banale, come si fa a far imparare a un bambino, le mamme questo lo sanno, un bambino molto piccolo, un neonato, un lattante, i tempi dell'attesa. All'inizio, insomma, ogni volta che fa uè, gli arriva il biberon, seno della mamma, e lui è a posto e buonanotte. Ma come si fa a insegnargli ad aspettare, che significa porgli una frustrazione? Quando si sveglia urlando, gli si dice, quindi si mantiene la relazione educativa con la voce, per esempio, adesso la mamma arriva, ti prepara il biberon, arrivo subito, immediatamente stai buono, tutte queste cose, quindi stiamo nella relazione educativa, ma inseriamo un elemento di frustrazione. Sempre queste modalità devono essere assolutamente a braccetto. Altrimenti l'educazione, soprattutto nella società occidentale, quindi anche la nostra, diventa un'educazione troppo calibrata sulle modalità di soddisfazione del bisogno. Basta che voi pensiate al fatto che, essendo noi in una società consumistica, il dettato, la richiesta del mercato è quella che noi soddisfiamo sempre più i bisogni materiali dei nostri figli. Questo significa che la bilancia dell'educare va sempre più giù dalla parte delle modalità di soddisfazione del bisogno e si dimentica per strada tutte le altre modalità, quelle emancipative, che costano fatica, che costano impegno, che significa avere dei paletti, che significa avere delle norme, che significa rinuncia, per esempio, che sono invece altrettanto indispensabili per crescere. Se andiamo a vedere bene l'ambito della disabilità visiva, ma potrebbe essere anche della disabilità in generale, questa idea della consapevolezza, che non è mica facile, perché a volte siamo genitori anche per caso e non ci rendiamo conto di esserli, non è che tutti quanti abbiamo una consapevolezza di queste cose, che significa aver fatto una serie di percorsi. Vi leggo questa piccola cosa, anzi un primo pezzetto, da un brano che ho preso di Loredana Piccolo, che ha scritto questo che è una tiflologa, che ha scritto I bambini minorati della vista, pubblicato nel 2004. C'è a un certo punto la testimonianza di un genitore e dice questa prima frase, dice: ho tentato di nascosto, tra una lacrima e l'altra, di capire cosa volesse dire non vedere. Sono rimasto fermo al buio, ho chiuso gli occhi, ho provato a camminare. Non riuscivo a controllare l'angoscia che mi assaliva. I genitori che incontro mi dicono esattamente queste cose, perché è un evento devastante di fronte al quale si fa fatica ad attivare immediatamente delle modalità di coping, di fronteggiamento. Ci vuole del tempo. Ma qual è la cosa interessante da un punto di vista educativo della consapevolezza di questa esperienza della sofferenza? La cosa interessante è che la sofferenza e quindi l'esperienza del dolore porta a una ristrutturazione del proprio sapere. Vuol dire che una cosa che io prima non sapevo, vengo a conoscerla. E se riesco ad avere questa esperienza del dolore, e a non tenermela tutta stretta per me, ma provo a renderla comunicabile, contagiosa, per cui la racconto a qualcuno che mi sta vicino. E quando sono un po' più bravo la scrivo anche, o la porto come testimonianza ai miei studenti universitari, per esempio. Allora il dolore diventa non più un'esperienza solo emotivo-affettiva, ma diventa soprattutto un'esperienza di carattere cognitivo. Passa da una dimensione emotiva non razionale a una dimensione di apprendimento. Per me che la rielaboro e riesco a dirla con le parole o la scrivo, per quelli che mi ascoltano che ne vengono contagiati. Altrimenti l'esperienza del dolore rimane in una dimensione circoscritta e serve a poco. Serve solo a quella mamma e a quel papà per piangere, ma non serve invece per far sì che divenga un'esperienza che porta alla consapevolezza, che ha bisogno però di tempo. Lo dice bene, lo dicono bene tanti genitori. Lo stesso stupendo libro di Pontigia, Nati due volte, a un certo punto capiamo che Giuseppe Pontigia, che riporta in forma romanzata questa sua esperienza, ci ha messo 30 anni per scriverla, non è che l'ha scritta il giorno dopo che ha avuto il figlio con la spasticità. Lo stesso per Daniele Gian Giacomo Carbonetti con un figlio Down, ci hanno messo 15 anni prima di riuscire a parlare in pubblico della loro esperienza. Ci vuole tempo per queste cose. Ma la cosa importante è che il dolore non rimanga fermo dentro una dimensione solo emotiva, ma possa essere trasmesso, raccontato agli altri. Questo, ripeto, permette una ristrutturazione del sapere di chi lo comunica, ma anche una ristrutturazione del sapere di chi ascolta, perché è detto da chi l'ha provato. Quindi ritorna e va verso una dimensione più simbolica, più declinata in senso cognitivo piuttosto che solo affettivo. Ovviamente non c'è solamente il genitore, forse qualche volta di questo ci dimentichiamo, ma c'è per esempio il dolore dei figli. Scrive Franco Bonprezzi, che è un giornalista che ha l'osteogenesi imperfetta, che è un deficit molto particolare. Anche lui scrive questa cosina a 50 anni circa. Scrive: ho percorso molte volte la strada del dolore, sicuro, annunciato, inevitabile. Lui ha questo deficit per cui si rompono le ossa, per farla molto breve, quindi il dolore lo conosce bene. Il ricordo che non ho, e quanto vorrei aver condiviso con loro il ricordo di un annuncio disumano, è quello della prima feroce sentenza. Vostro figlio, dissero con la certezza del boia, non sopravviverà. E se vivrà, la sua sarà un'esistenza infelice, sordo, incapace di capire, gravemente malformato. È per questo che il mio dolore di bambino è forse nulla in confronto alle ferite inferte a due genitori giovani, travolti da un'esperienza incredibile e inattesa. Loro hanno resistito, hanno salvato la loro esistenza, la loro unione.
la mia vita. Ancora oggi, quando li vedo leggermente piegati dall'avanzare degli anni, non posso non pensare a quali abissi di paura devono aver attraversato le loro menti, il loro spirito, in anni nei quali una malattia genetica rara, dal nome impronunciabile, equivaleva a una sentenza inappellabile, a una colpa inspiegabile, a un fallimento dal quale ripartire con la lucida speranza dell'amore. Io non potevo aiutarli allora se non con la mia testarda fiducia nella vita. Questo significa che, per esempio, questa parte del dolore e della sofferenza, che io ritengo una parte fondamentale, ha sicuramente un interesse forte in quello che ci ha insegnato la psicoanalisi. La psicoanalisi ci ha insegnato che non c'è crescita senza sofferenza, detto in maniera molto povera e molto semplice. Due grandissimi studiosi, che sono Donald Meltzer e Martha Harris, che hanno scritto un interessantissimo libro piegato in senso educativo qualche anno fa, a un certo punto dicono che una delle funzioni fondamentali della famiglia, virgola, dei genitori, perché spetta agli adulti e non ai minori, è la distribuzione e il contenimento della sofferenza psichica. Cioè vuol dire che è necessario che gli adulti si assumano la maggior parte della sofferenza, ma anche qui, che non se la tengano tutta stretta per loro, ma che un po' alla volta questa sofferenza venga distribuita anche agli altri. Per esempio, è una sofferenza per un bambino stare lì a aspettare che la mamma gli apra la porta perché lui non ci arriva niente ancora, ma è una dipendenza, è una sofferenza, scusate, che va nella direzione della dipendenza funzionale, cioè che serve a qualcosa. Serve a ricordarti che sei ancora piccolo, che io ti aiuto, ma speriamo che impari presto. È una dipendenza funzionale. Questo è il senso del contenimento e della distribuzione della sofferenza psichica. Sempre per dirci che non è che possiamo proprio evitare, annullare le sofferenze, i conflitti, gli ostacoli ai nostri figli. Quanto piuttosto, ed è questo il lavoro più importante, io credo più complicato, quanto piuttosto che dobbiamo riuscire a sostenerli, assumendocene noi inizialmente la maggior parte di questa sofferenza, ma andando piano piano a distribuirla, in modo tale che l'altro passi attraverso piccole esperienze di frustrazione. L'attesa, come vi dicevo prima, è una delle primissime. Ma serve appunto perché il bambino passi attraverso queste esperienze per poter crescere. Perché poi queste esperienze di sofferenza ci portano al cambiamento. E il cambiamento, ciò che ci cambia, ci porta alla memoria delle cose e quindi alla consapevolezza. Senza questi passaggi non è detto che la consapevolezza ci sia. Ci possono essere degli stati effettivi, sono un genitore biologico di qualcuno, perché me lo dice il certificato anagrafico, perché me lo ricorda il minore, ma non è detto che io ne abbia una consapevolezza in questo senso. Passata attraverso un investimento forte, sono le notti in bianco che facciamo che ci rendono così cari i nostri figli. Diceva Saint-Exupéry nel Piccolo Principe, è il tempo che perdi per la rosa, togliere i bruchi, andare via tutte le mattine a dargli l'acqua, che fa la rosa più importante di tutto il mondo, anche se è una rosellina piccola, piccola, piccola. È l'investimento, è la temporalità, tutto ciò che io metto come impegno e sofferenza che mi porta nella dimensione poi del cambiamento. Cambio, evolvo, ristrutturo il sapere, sono un po' più consapevole di quello che sto facendo. Ovviamente su questa dimensione della sofferenza, soprattutto calibrata rispetto alla disabilità visiva, ci sono poi molte altre dimensioni, non è l'unica. Per esempio quello della sfida. Come dice Claudio Imprudente, sì, è vero che la disabilità è una sfiga, dice, scrive proprio così, però insomma dice se cambiamo la consonante da sfiga diventa sfida. Insomma, se lo dice lui, che è una bella tetraparesi, spastica, distonica e quant'altro, possiamo anche provare a credergli. Per esempio, questo genitore di cui vi dicevo prima, sempre in questa piccola testimonianza, a un certo punto scrive a proposito del suo bambino cieco. Dice questa cosina: non mi rassegnerò mai a non incontrare il tuo sguardo. Ora, molto frequentemente, gli studiosi, ma anche gli operatori, giusto appunto ieri quando i genitori dell'UICB di Padova sono venuti così gentilmente a prendermi al villaggio Sant'Antonio, io avevo una giornata di formazione con gli operatori. Ma spesso gli operatori, con sto ditino un po' impuntato, dico: ah beh, ma il genitore non ha accettato. Allora qua bisogna che ci capiamo. Cos'è che vuol dire questa accettazione? Se significa partire da lì e andare avanti, va molto bene. Se significa, per esempio, rassegnarsi, già non va mica più tanto bene. Per esempio, il mio amico Angelo dice sempre: guai se io mi fossi rassegnato alla mia cecità, alla mia ipovisione gravissima. Scusa Angelo, ho detto una cosa inesatta. Voglio dire che anche rispetto a un deficit, a un limite, l'idea della sfida, che significa avere all'interno la dimensione dell'accettazione, ma anche del rifiuto, per esempio il rifiuto degli stereotipi, dei bambini ciechi, dei bambini ipovedenti, di queste cose, e sfida nei confronti di tutte le strategie che posso mettere in atto per far vedere tutte le sue potenzialità, diventa veramente interessante. Quindi questa idea della sofferenza, che non sia rassegnazione, ma che diventi sfida, andando a rifiutare quello che non concorre, per esempio, ai percorsi di autonomia, e accetta o rende proprie tutte quelle potenzialità, quelle strategie di cui parlavate prima, appunto presentando i materiali didattici, eccetera, che possono, per esempio, avere una incisività forte sull'apprendimento, che è importante, perché l'apprendimento significa anche controllare la realtà, non è solo il sapere fino a se stesso, è un controllo sulla realtà, quello dell'apprendimento, diventano davvero fondamentali. Quindi anche riuscire a fare in modo che queste parole, che queste situazioni, che partono da una situazione di dolore, ma abbiano poi al loro interno degli sviluppi che vanno nella direzione di potenziare ciò che non è immediatamente visibile, ciò che non è immediatamente rilevabile, ma che potrebbe esserci, diviene, secondo me, veramente rilevante. Un'ultima cosa su quello che è, fa sempre parte di elementi che concorrono alla consapevolezza, su quella che è, per esempio, la parola legata al cambiamento, che è la parola forse più importante in educazione. Noi diciamo che non c'è educazione se non c'è un cambiamento. Sempre questo genitore, però, carino, molto carino, perché ha capito tutto, secondo me. Lui a un certo punto dice: prima ha detto non mi rassegnerò mai a incontrare il tuo sguardo. Subito dopo dice, perché ovviamente se io penso di non rassegnarmi mai a incontrare lo sguardo del mio bambino cieco, è probabile che io pensi, sappia, che ha un deficit che è abbastanza statico, che non è in evoluzione, e quindi può essere che io abbia la consapevolezza che su quel deficit non posso intervenire. Questo è interessante, perché ci dice che molto spesso il lavoro educativo, per fortuna, non è un lavoro onnipotente. Noi possiamo intervenire su alcune cose, per esempio sul contesto e sugli elementi che concorrono a formare un contesto, che sono le persone soprattutto, ma che non posso cambiare il deficit. Forse la Madonna di Lourdes cambia il deficit, ma non chi fa l'intervento educativo. E questo genitore dice: ogni volta che ti prendo in braccio, spero con tutte le mie forze che qualcosa sia cambiato. Vedete che non si rassegna. Ma sa anche che non cambia quel deficit che ha il suo bambino. E poi dice, ed è questa la lezione: in realtà il cambiamento è avvenuto in me. Mi muovo parlando, che forse prima non ci avrebbe pensato, perché tenere il contatto della relazione educativa attraverso la parola è una cosa che si impara. Riuscire a parlare ai bambini ciechi o a quelli sordociechi attraverso le mani, è una cosa che bisogna imparare e bisogna pensare. Mi muovo parlando, voglio che tu sappia in ogni momento dove sono e cosa faccio. Lui ci dice una grande verità, che è quella che abbiamo detto prima, e cioè che il processo dell'educazione non è un processo unidirezionale, dove appunto il figlio cresce e noi gli insegniamo una serie di cose, quando siamo bravi, no? Dice, guardate che cresciamo tutti quanti e che il cambiamento, cioè la consapevolezza, avviene in noi attraverso delle cose alle quali non è che subito abbiamo pensato, ma ci abbiamo pensato un po' alla volta. E quindi noi dobbiamo rimarcare l'importanza del contesto, come ci ha insegnato anche l'ultima classificazione dell'Organizzazione Mondiale Salute, quindi degli elementi contestuali rispetto al deficit, perché sono questi che possono fare la differenza. Il deficit può rimanere quello, a volte no, dipende dal tipo di deficit, ma ciò che ci sta attorno, non lo so, un'interessante o più interessanti esperienze nell'ambito della mobilità, dell'orientamento, una possibilità di fare in modo che i figli affrontino delle zone di autonomia fin da quando sono piccoli, questi sono gli elementi contestuali che non possono far guarire dal deficit, ma possono fare in modo che questo deficit non diventi handicap, cioè non si aggravi di altri elementi. Per esempio, poter avere o fruire di elementi, di sussidi didattici precocemente fa la differenza, ma non è che noi interveniamo sul deficit, interveniamo sugli elementi contestuali. Poter avere una presa in carico precoce grazie al personale bravissimo della Fondazione Olma fa la differenza rispetto a chi non ha questa possibilità e arriva a una presa in carico molto tardi. Questi sono gli elementi sui quali noi possiamo lavorare. Non possiamo intervenire sul deficit, ma possiamo intervenire sulle occasioni, sulle opportunità che possiamo offrire. E per chiudere, vi leggo questa cosa sempre simpatica che ci ha scritto la Loredana Piccolo, anzi l'ho anche riportata nel mio libro, dove appunto proprio a proposito dell'importanza del contesto, porta la testimonianza di una giovane. E questa ragazza scrive questa cosa. Quando persi la vista, non ebbi molto tempo per pensarci su. Dopo pochi mesi, fui invitata da una zia a riprendere gli studi o a farmi suora. Altri contesti, altri tempi, forse. Perché non mi si vedeva più tanto in giro. Ero cresciuta in una famiglia patriarcale, circondata dall'affetto di prozie e zii che improvvisamente sembravano non capirmi. Il secondo a sorprendermi fu mio padre, che non solo accolse le idee della zia, ma mi mise anche fretta. Quello che è successo. Ora prendi una decisione, o studi o lavori. Sarà perché mi ero sempre sentita una signorina rispetto alle compagne che finita la scuola media andavano a lavorare, che decisi di riprendere a studiare. Mi fu comunicato che in tutto avevo sei mesi scarsi per prepararmi all'esame da privatista, che avrei usato libri vecchi dei cugini perché non c'erano soldi e perché tanto non scrivono niente di nuovo. I giovani di una vicina parrocchia, più grandi di qualche anno, lessero per me e si improvvisarono professori. Quando si seppe che ero stata promossa con un buon profitto, ci fu un'ovazione. Mi sembrò quasi di aver vinto un premio Nobel. Fino a quando mio padre non mi comunicò che i risultati erano accettabili per via della sosta forzata, ma che l'anno successivo, se non riuscivo a migliorarmi, avrei dovuto almeno riprendere la solita media del 9. Credo di dovere molto all'ambiente in cui sono cresciuta. E questo è quello che noi possiamo fare. Vi ringrazio.
Grazie. Grazie, dottoressa, per questa bellissima relazione. E mentre lei la stava svolgendo, a me è venuto in mente che debbo comunicare ai presenti che coloro, che intanto il convegno è registrato integralmente e coloro che vorranno averne la registrazione potranno richiedere il CD, al servizio, del libro parlato, che lo invierà. Chiaramente per iscritto dovete fare la richiesta perché altrimenti, no, non ve lo mandiamo, va bene? Ecco. Grazie dottoressa, è veramente una cosa molto, molto, molto interessante e ha toccato tanti temi. Ecco, io resto fedele a una indicazione che ho avuto una volta dal professor Gatto, che in genere non è bello commentare le relazioni perché sembra quasi di dire al pubblico, beh, adesso ve la spiego io perché voi non avete capito. Però, sono tanti e tali i temi che la dottoressa ha affrontato e mi verrebbe veramente la tentazione così, di toccarne qualcuno. Non lo faccio, non lo faccio, mi contengo e mi trattengo. Va bene, un'altra cosa volevo dirvi. Esistono le fotocopie della poesia che è stata letta dalla dottoressa Picardi e questa può essere ritirata presso la segreteria del convegno. Passiamo alla successiva relazione che è giocando, punti di sospensione, verso l'autonomia. Questa relazione sarà svolta da due educatrici della Fondazione Robert Holman di Padova, quella fondazione che testé ha citato la professoressa Caldin. Le due relatrici sono la dottoressa, penso che sia. No, no, va bene. Daniela Nicchio e Silvia Tiso, che sono, ripeto, educatrici della Fondazione Robert Holman di Padova. Va bene?
Ci siamo. Un
Pa
attimo, mezzi tecnici.
sì.
Quando
Impedisco qualcosa, io stando qui. No, grazie.
bene.
Allora,
Vorrei.
la prima che parte è Daniela Nicchio.
Sì,
Va bene?
sono. Sì, esatto. Allora, buongiorno, io sono Daniela Nicchio e sono un'educatrice della Fondazione Holman. Presso questa fondazione io faccio un lavoro psicoeducativo in rapporto uno a uno con i bambini che vengono presso il nostro centro. Inoltre da qualche anno coordino il lavoro con le scuole oppure con le figure territoriali che hanno in carico i bambini che sono seguiti anche da noi. Da quest'anno abbiamo, insieme a Silvia, anche un'altra collega che non è presente, iniziato un lavoro di gruppo con dei bambini che erano già conosciuti da noi e che frequentavano già la nostra fondazione.
Beh, prima di cominciare la presentazione mi presento anch'io, Tiso Silvia, e anch'io faccio l'educatrice, lavoro in rapporto uno a uno con alcuni bambini. Da un anno ho cominciato anche una formazione specifica per la riabilitazione visiva, perciò con alcuni bambini lavoro anche in particolare più nell'ambito della riabilitazione visiva. Ecco.
Vorremmo appunto condividere con voi quella che è stata la nostra esperienza di quest'ultimo anno e che abbiamo voluto chiamare Giocando verso l'autonomia. Iniziamo con una brevissima presentazione di quella che è la nostra fondazione, per chi non la conoscesse, la Fondazione Robert Holman, che offre consulenza e sostegno allo sviluppo del bambino con deficit visivo. È un ente privato olandese senza scopi di lucro. La fondazione ha due centri, uno a Cannero Riviera in provincia di Verbania e uno a Padova. Le attività del centro di Cannero Riviera sono la stimolazione e abilitazione visiva fisioterapia, stimolazioni plurisensoriali di base, gioco, musicoterapia, riabilitazione neuropsicomotoria, idroterapia ed acquaticità, massaggio infantile, pet therapy, orientamento, mobilità ed autonomia personale, sostegno ai genitori, consulenza e formazione. Il centro di Padova propone un assessment diagnostico funzionale con il centro regionale di ipovisione del Dipartimento di Pediatria dell'Università di Padova e come nostro referente abbiamo la dottoressa Pinello. Un'abilitazione visivo e neurovisiva, idroterapia e acquaticità, fisioterapia, logopedia, psicoterapia, riabilitazione neuropsicomotoria, integrazione plurisensoriale, musicoterapia, sostegno ai genitori, consulenza e formazione. Le linee guida del lavoro che si tiene presso la nostra fondazione sono la conoscenza dei bisogni del bambino e della sua famiglia, sono proprio il nostro punto di partenza. Le attività riabilitative si basano su un approccio globale al bambino e sulla costante attenzione del vissuto dei genitori. C'è inoltre la formazione permanente del personale e un lavoro in rete attorno al bambino. Passiamo ora al lavoro proprio specifico che abbiamo fatto quest'anno con questi gruppi di bambini. Abbiamo pensato al gruppo come risorsa, una risorsa per un apprendimento tra pari, apprendimento di attività, apprendimento anche di autonomie. Gruppo come possibilità di collaborazione e come anche momento di condivisione di vari momenti, di varie attività, di vari giochi e anche di una condivisione di uno stato dell'essere disabile visivo. Allora, il lavoro di gruppo è nato innanzitutto perché c'è stata una richiesta da parte delle famiglie che avevano bisogno di avere delle proposte, delle attività di gioco per i loro figli in un ambiente protetto che potesse accogliere la specificità dei loro bambini. E poi per una richiesta di aiutare questi bambini ad essere un po' più autonomi, in prima persona proprio. C'erano poi le esigenze dei bambini, l'esigenza di una dimensione sociale paritaria, soprattutto per i bambini un po' più grandini e comunque dopo l'inserimento scolastico, e poi anche per le proposte di attività di gioco che noi potevamo offrire. Questi lavori di gruppo sono stati anche un'opportunità per noi operatori per osservare le dinamiche di gruppo che si andavano via via formando, per poter osservare l'evoluzione dello spazio di lavoro e poi per la dimensione sociale tra pari che è andata creandosi. I gruppi dei quali parleremo sono due gruppi, li chiameremo gruppo A e gruppo B. Come gruppo A parliamo di un gruppetto di 3 bambini che hanno fatto insieme delle esperienze di attività motoria e di autonomia in un contesto di danza. Il gruppo B invece si è trattato di bambini che hanno fatto un laboratorio di autonomia personale e di gruppo in un contesto culinario. Al gruppo A, quello dell'attività motoria, appartenevano 3 bambini: Leonardo, di 6 anni e mezzo, cieco; Simone, 4 anni e mezzo, ipovedente; Federica, 5 anni, ipovedente. Gli educatori presenti erano 2 educatrici durante i momenti dell'autonomia personale. Poi, per l'attività specifica della danza, era presente una delle 2 educatrici, un insegnante di danza di formazione classica e un tirocinante educatore per l'accompagnamento musicale. La cadenza di incontro di questo gruppo di attività motoria era settimanale ed era strutturata sempre nello stesso modo, con un primo momento di autonomia, poi la lezione di danza vera e propria, di nuovo il cambio dei vestiti e poi la pulizia personale prima di andare a mangiare insieme. Quindi abbiamo il momento del riscaldamento dopo essersi cambiati, i primi passi in cui questi bimbi hanno proprio imparato dei passi di danza, delle pose proprio specifici dell'attività motoria vera e propria, un momento di danza libera, il saluto e poi di nuovo ci si cambiava per andare tutti a tavola. Si andava quindi in bagno, questi bambini un pochino alla volta hanno cominciato ad essere sempre più da soli a compiere tutte queste azioni di autonomia e poi si andava a pranzo. Alla fine del pranzo c'era anche un minimo di spazio e di tempo per il riordino del tavolino, di buttare via gli avanzi e cose di questo tipo. Ecco, è stato un periodo che è durato all'incirca 7 mesi e abbiamo potuto osservare proprio un cambiamento positivo, direi, in questi bambini rispetto alle varie aree di osservazione di cui avevamo parlato prima, sia rispetto all'autonomia personale, nel vestirsi, svestirsi, nel riporre le cose in modo tale da poterle ritrovare, poi per quanto riguarda appunto l'igiene del lavarsi, asciugarsi, andare a ritrovare l'asciugamano lì dove doveva essere, così, e poi anche a tavola, il sapersi anche comportare a tavola in un certo modo. E poi abbiamo visto anche un'evoluzione in quella che è stata proprio l'espressività motoria di questi bambini, un grande passo avanti per quanto riguarda la socializzazione e anche per quanto riguarda la condivisione del proprio essere bambini con disabilità visiva, ritrovando le similitudini per quanto riguarda i bambini ipovedenti o le differenze rispetto al bambino non vedente. Trovando però in questo tutti gli aspetti positivi, sia degli uni che degli altri.
Allora, io presento il gruppo B, il laboratorio di cucina, che abbiamo condotto insieme Daniela e io, insieme anche con un tirocinante educatore che ci ha dato una mano. Allora, il gruppo era composto da bambini più grandi, tutti tranne uno partecipanti, cioè già che frequentavano la scuola elementare. Allora Giacomo, 6 anni, della materna, appunto il più piccolo, ipovedente grave. Francesca, 6 anni e mezzo, in prima elementare, ipovedente. Riccardo, 7 anni, prima elementare, ipovedente. Lara, 7 anni e mezzo, seconda elementare, ipovedente, e Anna, 8 anni, seconda elementare, non vedente. Allora, il gruppo era innanzitutto a cadenza quindicinale, in questo caso, e c'era una struttura ricorrente. Innanzitutto la prima parte era sempre dedicata a preparare qualcosa da portare a casa ai genitori. Poteva essere qualcosa da mangiare come antipasto o qualcosa da mangiare come dessert, ma comunque qualcosa da mangiare subito alla sera. E quindi c'era la prima fase di preparazione. La prima fase partiva innanzitutto col conoscere gli ingredienti che dovevamo utilizzare per la ricetta del giorno e questo voleva dire conoscerli toccandoli, sentendoli in tutti gli aspetti, odori, sapori. Dopodiché conoscere gli utensili. Abbiamo usato utensili vari, partendo dalle posate, ma poi spaziando alle grattugie, ai mattarelli, allo sbattiuova. Insomma, abbiamo cercato di differenziare il più possibile la gamma di azioni anche che i bambini dovevano compiere, proprio anche per dargli la possibilità di fare maggiore esperienza possibile a livello manuale e di poter anche affinare la motricità fine in varie azioni diverse. Dunque la preparazione era costituita innanzitutto di un apprendimento individuale di singole azioni e poi anche di una sequenza di azioni da mettere insieme, e spesso era necessario suddividere i compiti tra i bambini in modo che ognuno avesse la propria parte e si riuscisse poi ad arrivare al prodotto comune. Inoltre, durante la preparazione era molto importante dedicare un po' di tempo perché il bambino riuscisse a gestirsi il proprio spazio di lavoro e le proprie cose autonomamente. Allora, qui ci siamo servite ancora di immagini dove potete vedere un po' la varietà delle azioni, appunto dallo sbattitore un po' particolare, anche difficile da usare da soli per i bambini, al semplice mescolare o anche a fare esperienza proprio delle posate e a riconoscerle. E le prime azioni o la prima fase dell'attività ogni giorno era dedicata proprio alle azioni fatte insieme ad un grande. Spesso c'era proprio bisogno che a turno ogni bambino avesse il proprio momento per apprendere l'azione del giorno, per avere il proprio momento di conoscenza di cosa doveva fare. E l'aiuto del grande poteva essere dal tenere una terrina per permettergli di fare l'azione completa da solo con la giusta energia che ci voleva, ma a volte era proprio doverlo invece aiutare mano per mano ad apprendere l'azione per poi poterla svolgere autonomamente. E in un secondo momento poi il bambino poteva fare da solo quello che aveva imparato e perciò autonomamente, ognuno con i propri tempi, ognuno con il proprio spazio, riuscire a ripetere quello che aveva imparato individualmente. E qui potete vedere anche un po' di la vastità delle cose. Abbiamo fatto ricette dal dolce salame al cioccolato, oppure abbiamo preparato gli spiedini dove perciò bisognava infilzare ogni ingrediente sui bastoncini, o semplicemente bisognava mescolare per fare la mousse di tonno per i tramezzini. Insomma, abbiamo cercato di variare proprio. E poi sempre di più c'era un aiutarsi tra loro, e perciò un fare insieme, che a volte era semplicemente il passarsi le cose di cui avevano bisogno, e a volte era proprio un mettere insieme il prodotto dei lavori individuali. Perciò se uno aveva fatto una miscela e doveva poi aggiungere qualche altro ingrediente, era quello il momento in cui tra di loro si aiutavano anche senza l'aiuto del grande. E in ogni incontro abbiamo sempre mantenuto l'ultima parte per un momento tutto per i bambini, cioè la merenda, dove non c'era solo il preparare per portare a casa i genitori, ma c'era anche un godere un po' del proprio lavoro e di stare rilassati senza la richiesta del dover fare, ecco. Infatti i primi incontri di questo laboratorio sono stati dedicati a proprio degli aspetti puramente di autonomia, cioè di poter far fare ai bambini queste piccole cose tipo un panino con la Nutella oppure il panino col prosciutto, che poi potevano essere la loro merenda. E infatti via via durante l'anno ognuno è riuscito a prepararsi velocemente la propria merenda e poter lasciare spazio proprio ai racconti e alla condivisione della convivialità del momento della merenda proprio. E infine c'era l'ultimo sforzo richiesto, quando riuscivamo a stare dentro i tempi, perché a volte abbiamo sforato con i tempi rispetto alla preparazione, e che era quello di riordinare. E anche per riordinare era necessario un po' suddividersi i compiti. C'era chi magari si concentrava su riordinare lo spazio di lavoro, quindi pulire i tavoli e tirar su e piegare le tovaglie,
mentre poi si creava invece, avevamo usato il bagno e avevamo creato così una soluzione pratica e veloce per riuscire anche a lavare le stoviglie che utilizzavamo, e lì si è creato proprio un vero e proprio lavoro di squadra e quasi a catena, dove ognuno aveva il proprio compito e uno dietro l'altro doveva passare il piatto, la stoviglia, affinché l'altro finisse quello che l'amico aveva cominciato.
Ecco, abbiamo tirato quindi delle conclusioni che sono valide sia per il gruppo dei piccolini che per quello dei più grandini del gruppo di cucina. Per quanto riguarda le autonomie, possiamo dire che ogni bambino, partendo da quello che era stato fino a quel momento il suo percorso di crescita, ha acquisito oppure ha consolidato delle azioni o delle sequenze di azioni in maggiore autonomia. Sono anche aumentati i tempi di attenzione ed si è anche perfezionata la manualità fine. Abbiamo anche osservato nell'ambito dello schema corporeo, che c'è stato un affinamento delle capacità percettive di ogni bambino, che abbiamo potuto osservare nei vari ambiti, sia dal punto di vista della propriocezione, per fare un esempio un po' banale magari, percepire il suono della pancia che brontola come qualcosa di interno, o percepire il rilassamento del muscolo dopo una fatica di un'estensione abbastanza lunga o del sopportare il peso del proprio corpo e sentire il proprio muscolo che si rilassa come proprio qualcosa di interno. Così come la stereognosi, cioè il capire la posizione di una mano, di un braccio o di un piede, senza poterla osservare, senza poterla guardare, immaginandola soltanto. C'è stato anche un arricchimento della percezione, della padronanza e dell'utilizzo dei vari distretti del proprio schema corporeo, quindi non solo il braccio, ma anche il gomito, il polso, la mano, le varie dita. Poi, per quanto riguarda la mano, c'è stata proprio un'attenzione particolare, sia nell'ambito del laboratorio di cucina che in quello di attività di danza, diciamo, proprio per concentrare la propria attenzione sulla mano. C'è stata anche un'evoluzione, un miglioramento della performance motoria, con una maggiore fluidità dei movimenti, con una capacità anche di metterli insieme con una certa armonia, questo per quanto riguarda i piccolini. E per i grandi direi anche la capacità di utilizzare al meglio, in modo più funzionale, quella che era la loro forza, la loro velocità di movimento. I tempi di attenzione, anche quelli si sono allungati, un po' perché i bambini hanno sempre capito meglio che cosa si stava a fare in quel luogo, in quel momento, si conoscevano sempre, sempre di più tra di loro, ma anche perché si sono interessati sempre di più a quello che stavano facendo. Tant'è vero che la loro capacità di concentrazione è qualitativamente migliorata, tanto da permetterci, ad esempio, di passare dai tramezzini alla torta pasqualina. Ecco. Abbiamo visto anche che l'organizzazione dello spazio di lavoro è diventata sempre una cosa più personale per ogni bambino. Innanzitutto perché ha conosciuto lo spazio sia inteso come stanza che come dislocazione di se stesso nello spazio, ma anche proprio sul tavolo, ad esempio, il sapere ritrovare i vari elementi che servivano, il saperli spostare in modo funzionale a quello che doveva essere fatto. C'è stata anche, sia per il gruppo dei più grandi che per il gruppo dei più piccolini, una conoscenza di cibi e di elementi nuovi, grazie al profumo, al conoscerne la consistenza ed il sapore. E poi, cosa per noi molto importante, un pochino alla volta, questi singoli, questi bambini che si sono incontrati in queste occasioni, con il tempo hanno cominciato proprio ad essere parte di un gruppo, imparando delle cose, imparando intanto a conoscere gli altri componenti del gruppo, poi a cogliere le caratteristiche specifiche di ognuno, quindi ad imparare quelle che erano le modalità di incontro, come relazionarsi con questo nuovo amico, che all'inizio era solo con questo nuovo vicino, confrontandosi quindi con chi avevano a fianco. Abbiamo visto soprattutto questo aspetto tra bambini ipovedenti e bambini non vedenti. Abbiamo anche potuto osservare come si sono adeguati gli uni agli altri nell'attendere il compimento delle varie azioni da ciascuno di loro, aspettando chi era più lento, aiutando quello che era più veloce anche ad aspettare, magari con la parola, magari chiedendo l'aiuto. Abbiamo visto anche nascere delle amicizie, come succede in ogni gruppo, non si è tutti amici nello stesso modo, si creano proprio delle simpatie e delle amicizie più strette. Abbiamo visto anche nascere dei giochi spontanei che nascevano proprio all'interno di questo gruppo, in cui noi adulti proprio non ci abbiamo messo mano e né ci abbiamo messo bocca, ed erano soprattutto giochi di parole. Questi bambini poi, soprattutto nei momenti di convivialità in cui non c'era la richiesta del fare un determinato passo o di preparare il piatto da portare a casa, nei momenti del pranzo quindi e della merenda, questi bambini hanno cominciato tanto a raccontare di sé, a raccontare della loro vita in famiglia, a scuola, delle vacanze, di quello che succedeva a casa, sei nata una cuginetta, domani ho matematica, a me piace tanto. E un po' alla volta siamo arrivati anche a cogliere, a sentire in questi bambini dei racconti e dei confronti rispetto ad alcune loro esperienze che erano proprio specifiche della loro problematica visiva, ed erano esperienze legate alle visite mediche oculistiche, e soprattutto per quanto riguarda i bambini più grandi, direi, proprio perché l'età permette una consapevolezza, in ogni caso una capacità di capire un po' diversa perché più grandi, c'è stata anche la possibilità da parte di alcuni di loro di esprimere alcuni vissuti relativi a questi momenti, quali la fatica, la paura e la rabbia. Possiamo anche dire che è stato possibile ad un certo punto trasformare un po' questa rabbia in un momento di sfogo simpatico, parlando male degli ortottisti, degli oculisti, si sono proprio sfogati. E comunque la cosa che ci ha molto favorevolmente stupito è stato proprio vedere il crearsi di questi gruppi, e tutto sommato lo scemare della nostra presenza all'interno di questi gruppi, perché effettivamente c'è stato sempre meno bisogno della nostra presenza, di noi grandi, all'interno di questi loro momenti.
Va bene.
Avremmo anche raccolto, se avete ancora 5 minuti di pazienza, le parole dei protagonisti. Alcune parole.
2 minuti e mezzo,
saremo velocissimi. Allora, cominciamo con le parole del gruppetto dei più piccoli. Federica dice: in questa scuola vengono bimbi che vedono poco con gli occhietti, o anche niente. E chiede a Leonardo: scambiamoci le bacchette magiche. Di nuovo Federica dice a Simone: vuoi che sono la tua sorella? E lui risponde: sì, solo a Padova. Simone, Leonardo, che è il bambino cieco, Leonardo è l'esperto delle mani. Noi siamo amici e Leonardo me lo porterei a casa. A questo punto Leonardo dice: ti passo il mio sapone a forma di mucca. Questi sono alcuni commenti che abbiamo raccolto invece dai genitori di questi bambini. Questa è la mamma di Simone che ci riporta: Simone ha imparato a togliersi, riporre sopra il comodino e mettersi al mattino i calzini tutto da solo. Altra cosa, ho dovuto cercare una caraffa piccola e leggera perché Simone vuole versarsi l'acqua da solo anche a casa e la signora ha dovuto usare la caraffa che usava per il ferro da stiro. La mamma di Leonardo invece dice: Leonardo si esercita a casa a fare le pose. Le pose erano i vari movimenti che faceva durante la lezione. Sì. Vado avanti io. Allora, questi invece sono i bambini grandi della cucina. Questa è Lara, che chiede ad Anna: cosa stai facendo di matematica? E Anna: le moltiplicazioni, la matematica è la materia che mi piace di più. Lara a Giacomo, che è il piccolino della scuola materna: tu Giacomo sai già il Braille? Ancora no, lo imparerò il prossimo anno. E Giacomo: bip, bip, sono il mostro con tre teste, due bocche, 10 braccia. E Lara: sei Giacomo matto. Anna a Francesca: che materie hai domani a scuola? Matematica e racconto. E questa è una frase che Francesca ha detto alla mamma e che la mamma ci ha riportato. Mi piace andare al corso di cucina per tre cose. Primo, perché c'è la mia amica Lara. Secondo, perché parliamo tanto. Terzo, perché mi diverto. E due battute dei genitori. Mamma di Francesca: ogni volta che si torna a casa col piatto preparato qui, Francesca è sempre molto emozionata. Per le occasioni di festa ha preparato lei i tramezzini. Francesca ha preparato una torta per una sua maestra che ha compiuto gli anni e ha detto che da grande vuole fare la cuoca. Mamma di Giacomo: Giacomo vuole sempre aiutarmi in cucina. I punti di sospensione sono perché non sempre è cosa molto facile da combinare. Inoltre Giacomo ha portato a scuola i biscotti fatti qui. I genitori di Anna: da quando avete fatto le uova sode le mangiavo due volte alla settimana e le sbuccia tutte Anna. Quando Anna arriva a casa è emozionata perché ci fa la sorpresa del piatto che ha preparato a Padova. E la mamma di Riccardo: Riccardo adesso mangia anche qualcosa di diverso rispetto a prima. Spesso vuole che facciamo il toast con anche il pomodoro e le foglie di insalata. Bene, vorremmo concludere con una frase che è molto cara alla dottoressa Caldironi, che è la nostra direttrice, e che lei ha colto da un intervento fatto dal dottor Mazzeo. Ed è questa: la cosa più importante che si può fare per un bambino è quella di aiutarlo ad innamorarsi del mondo. Grazie.
Grazie, grazie alle nostre due relatrici. E qualche informazione ancora. Allora, la segreteria ha distribuito sta distribuendo un questionario che io invito i presenti ad avere la cortesia di compilare, magari anche mettendo osservazioni che ritengono opportune. Però ci servirebbe appunto avere un po' il polso della situazione, perché eventualmente ci può servire a migliorare la qualità del nostro lavoro. Altra informazione: la Federazione delle Istituzioni Procechi distribuirà, non appena saranno disponibili, alle sezioni dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti il disco contenente i riferimenti sul materiale didattico che è stato illustrato all'inizio della mattinata. Mi pare che le nostre sezioni faranno gran bene ad accoglierli, insomma, ecco. Un'altra cosa ancora, finalmente poi ho finito: se i relatori o le relatrici vorranno avere la cortesia di lasciarci i testi di quanto hanno presentato, noi saremo loro particolarmente grati. Devo dire che non abbiamo mai avuto troppa fortuna nella elaborazione degli atti di questi convegni, non so perché. Sono andati a ruba le registrazioni, ma gli atti non abbiamo molto, avuto molta fortuna perché o ne mancavano due o tre, o quattro o cinque, insomma fatto sta che non li abbiamo mai completati tutti. Però spero che quest'anno, essendo alla quarta edizione, abbiamo fatto un po' di progresso. Vi vorrei dire che da questo momento abbiamo 15 minuti di intervallo prima di riprendere il lavoro.